questo invito, grazie per invitarmi a farci qui stasera, convocati dal volume, dallo sforzo di Suor Chiara, e la gioia di trovare veramente Stefania in questo... guardate, c'è stato, facciamo una confidenza, no? Quando abbiamo realizzato questo convegno nel 2005, poi il volume nel 2007, a un certo punto io dissi a Stefania: Stefania, ma renditi conto che le suore sono donne italiane. E lei dice: allora perché non ti iscrivi alla società italiana delle suore? Questo per dire che quando andiamo nel fondo, no, della nostra umanità, troviamo tanti elementi di confluenza, e quando effettivamente si cerca la verità documentata, quindi non l'ideologia ma la verità documentata, poi ci si incontra, ci si ritrova, insomma. E questa è stata veramente una bellissima esperienza che questa sera stiamo rinnovando, quindi veramente grazie a chi ha reso possibile questo. Bene, intanto avete sentito l'approccio, no, della professoressa Stefania. Io ho pensato di soffermarmi di più in un primo momento su come si inserisce questo studio di Suor Chiara all'interno, un po', ma molto velocemente, no? Che sarebbe lungo, ma molto velocemente, come si inserisce questo studio nel panorama degli studi di storia delle congregazioni religiose femminili. Quindi lei come si inserisce in questo quadro? E poi personalmente ho preferito soffermarmi sul metodo con cui Suor Chiara ha lavorato. È la presentazione del volume, è un volume interessante, anche originale per tanti aspetti, e quindi veramente interessante anche per chi ascolta la presentazione cercare di cogliere, ecco, quali sono gli aspetti un po' significativi che a mio parere, ecco, rendono questo volume veramente interessante. Dunque, innanzitutto siamo riconoscenti a Suor Chiara Codazzi per questo volume intorno alla figura della fondatrice delle Francescane Angeline. È una figura, richiamato appena adesso, che in fondo ha contribuito come religiosa a quello che padre Buffon chiama il più ampio fenomeno di modernizzazione espresso nella ricomprensione della povertà tipicamente francescana, legata a un'azione efficace per trasformare la realtà sociale a vantaggio delle persone disagiate. Ecco, secondo padre Buffon era proprio questo il contributo peculiare delle donne terziarie legate al francescanesimo nell'Ottocento. Quindi in realtà Suor Chiara poi non tematizza questo aspetto, però mi pare che sia l'aspetto fondamentale su cui si salda l'esperienza di questa donna, e quindi padre Buffon in fondo ha enucleato, no, molto bene in questa lunga storia francescana dove si colloca l'originalità delle fondazioni dell'Ottocento in questo fenomeno di modernizzazione come ricomprensione della povertà. Trascuro gli elementi biografici perché sono stati già richiamati, no? Appena adesso. Questo volume non tematizza particolarmente la figura di Chiara Ricci o la rilevanza del suo impegno in contesto sociale. E in fondo direi, proprio guardando qual è l'ottica dello studio e del lavoro, noi possiamo apprezzare quello che c'è e come dire, lasciare che in un altro momento poi Suor Chiara e anche altre continuino quello che invece va ancora approfondito. Quindi, come dire, non ci aspettiamo altro da questo volume, però sappiamo che c'è dell'altro, no? Che va ancora scandagliato. La vicenda travagliata, specie negli ultimi anni, di Chiara Ricci ha prodotto per decenni un silenzio sul suo ruolo fondamentale nell'istituto. Dunque, volendo appurare la verità, prima o poi bisognava venire a capo di come sono andate realmente le cose, soprattutto come sono state trasmesse, da chi e perché, anche in ordine al carisma nel suo dinamismo ecclesiale e sociale e alle scelte operative da esso derivanti nel tempo. Ecco, in sintesi, secondo me, l'originalità del volume, cioè la domanda di fondo che si è posta Suor Chiara Codazzi. Il volume è volto innanzitutto a ricucire gli strappi tra memoria narrata, conservata e vissuta, strappi relativi alla sua persona, per ricostruire, dice Suor Chiara, come è stata letta, interpretata e rappresentata la sua memoria, e collegare in modo vitale il passato e il presente dell'Istituto delle Francescane Angeline, scandagliando come hanno tenuto viva la memoria carismatica. Ora, più che soffermarmi sui punti biografici alle origini degli snodi storiografici messi in luce da Suor Chiara, che probabilmente ritengo noti soprattutto alle francescane angeline partecipi del lavoro tramite il questionario, mi sembra utile soffermarmi sul valore di questa ricerca dal punto di vista della metodologia, secondo l'accento posto dalla stessa autrice, perché significa riconoscere che ha aperto una strada su cui altri potranno impiantare altre indagini, usufruendo della solidità provata di un certo modo di impostare la ricerca. Ecco, nel panorama storiografico concernente le fondatrici e gli istituti religiosi di voti semplici propri del XIX e XX secolo, lo studio presenta diversi pregi per aver articolato un discorso complesso senza disperdersi, tenendo insieme tanti fili in realtà. Una ricostruzione così analitica della storiografia, quindi di come è stata tramandata la memoria di questa religiosa, una ricostruzione così analitica è già di per sé raro, specie tra le congregazioni religiose femminili. Francamente io non conosco un'altra ricostruzione così approfondita sulla storiografia. A maggior ragione se combinata con altri approcci disciplinari, individuati dall'autrice come funzionali alla sua domanda. In realtà noi due ci occupiamo di storia, però la domanda di fondo di Suor Chiara Codazzi non è di natura storica, va oltre l'aspetto storico. Proprio riconoscendo il valore dell'impianto, prima di entrare nel merito, mi pare opportuno richiamare, come dicevo prima, come si inserisce questo studio nel panorama delle congregazioni religiose femminili in Italia nel dopo concilio, che brevemente potremmo dire così, è tutta nel passato, il passaggio è da una geografia edificante, dalle biografie edificanti, a una vera storiografia. Fatto questo passo, non ancora generalizzato, la prima sfida delle congregazioni era e rimane quella di collocare un fondatore o una fondatrice, che sono persone di rilievo pubblico, nel senso che se hanno dato vita a una congregazione con tante persone che hanno aderito a un progetto, che hanno avuto poi un impegno nella società, dunque hanno un valore pubblico. Quindi anche noi dobbiamo un po' ripensarci, cioè non è un mondo a parte, si vive nella società, non si vive in un mondo a parte, no? Ora, bisogna collocare però queste persone nel quadro generale della società, proprio come ci diceva adesso Stefania, senza farne una storia isolata, interessante per pochi simpatizzanti. Questo suppone una consapevolezza anche culturale dell'operato di una persona o di una istituzione, per ponderarne il giusto valore nella storia del paese. Perché tante volte non si è attenti al contesto? Perché secondo me non c'è neanche la consapevolezza che c'è un'interazione viva con il contesto. Non c'è tante volte questa consapevolezza, che è anche di tipo culturale. Le religiose stanno effettuando questo percorso gradualmente, perché il primo interesse si è diretto alla scoperta delle fonti per lo più spirituali, soprattutto le religiose che sono qui presenti. I religiosi sanno che il concilio aveva rimandato alle fonti per un rinnovamento degli istituti religiosi, quindi il primo interesse delle congregazioni non è stato per la storia in quanto tale, ma piuttosto per le fonti di tipo spirituale. Quindi finalizzando la conoscenza all'attualizzazione del carisma e quindi della missione, dell'impegno, diciamo, degli istituti. Difatti l'accesso ai documenti e alla memoria è stato spesso motivato da un intento teologico spirituale. Quindi si è sì andati alle fonti, però l'intento non era di tipo storico. Quindi anche l'approccio non è stato direttamente storico, ma piuttosto di ordine teologico-spirituale. In un secondo momento, grazie all'apporto di studiosi esterni, tante volte grazie a studiosi laici, professori o studiosi o religiosi, sensibili ad altri aspetti, alcuni istituti hanno cominciato a riconoscere la vera fisionomia e l'originalità delle fondatrici e dei fondatori nel contesto storico, sociale, ecclesiale, senza più mitizzare questi fondatori. Perché all'inizio sembrava nessuno faceva niente, finalmente è arrivato il nostro fondatore, la nostra fondatrice, hanno risolto un problema. Ma questa è una idealizzazione, perché in realtà ognuno opera in un contesto in cui ci sono tante altre persone, no? Così si sono evidenziati i legami con i campi dell'impegno di un istituto non solo alle origini, questo è anche interessante, no? Cioè tante volte l'interesse per la storia si è fermata alle origini, alla fondatrice, però non è così che vanno le cose, cioè in realtà la fondatrice e il fondatore sono all'inizio, ma poi c'è tutto un istituto che cresce e che interagisce con un contesto sociale e ecclesiale in cui ci sono delle trasformazioni, quindi non possiamo neanche mitizzare il tempo delle origini. È il principio, è l'archetipo, come ci diceva Padre Buffon, però poi c'è tutto uno sviluppo che viene istituzionalizzato anche in una forma molto più quotidiana, forse molto meno eroica dal punto di vista della spiritualità, però che entra, si innerva nella storia quotidiana di un paese o di un territorio, no? Così nelle storie si sono evidenziati i legami appunto in questo modo. Nella storia dell'educazione, parlo soprattutto degli istituti femminili, quindi la storia della congregazione ha a che fare, secondo il suo campo di impegno, con la storia dell'educazione, dell'assistenza, la storia dell'emigrazione, la storia delle missioni, nei processi di modernizzazione del paese. Questo potremmo indicare in poche battute come il trend ancora in atto a partire dall'interesse interno delle congregazioni alla storia, cioè come le congregazioni si sono avvicinate alla propria storia, partendo da un interesse spirituale, poi pian piano portandolo al discorso del vero significato dei fondatori nel contesto, cominciando ad intuire che quello che si è fatto non solo alle origini ma nel tempo interseca la storia dell'educazione, dell'istruzione, della didattica, dell'associazionismo e di tanti altri aspetti. Però ci chiediamo se questo è stato l'interesse interno delle congregazioni. Gli storici esterni, i professori di storia che scrivono i libri, si sono accorti che esistevano le religiose tra i soggetti storici, tra coloro che compongono la base della storia di un paese, quindi un soggetto storico di un certo rilievo per la storia sociale, religiosa o storia dell'educazione, del lavoro femminile, dell'assistenza, eccetera, e anche i manuali di storia della Chiesa, come hanno recepito la fioritura delle congregazioni. Padre Buffon, con molta sincerità, è un bel prototipo di sacerdote, quindi di uno storico, perché ha colto che c'è un vuoto che certo non possono colmare solo gli storici, ma che anche noi donne abbiamo la nostra responsabilità, perché non possiamo delegare, non è giusto anche, no? Senza voler fare storie separate, perché anche questo sarebbe innaturale, però bisogna essere ovviamente un po' in dialogo per poter ricostruire come sono andate effettivamente le cose, no? Poi negli anni 80-90 del Novecento si è svegliato un certo interesse verso le religiose in alcuni studiosi di storia sociale e religiosa, come pure in vari religiosi legati alla ricerca accademica, non su richiesta magari a motivo di un processo di beatificazione da introdurre. Qui ci sono diversi nomi, adesso non ne vorrei fare per non dimenticarne di importanti, no? Inoltre, anche alcune studiose di storia delle donne hanno appuntato l'interesse sulle fondatrici come donne attive nel proprio paese, a volte colte o comunque intraprendenti, propositive nella carità concreta, non per una lucida rivendicazione di diritti, perché non è nel linguaggio delle suore dell'8-900 rivendicare diritti, quanto per la spinta della fede operosa attenta alle persone, soprattutto alle persone più in difficoltà. Quindi la motivazione che ha spinto le religiose ad essere operose, ad essere intraprendenti, soggetti attivi nelle parrocchie, nella chiesa, non è stato rivendicare dei diritti di emancipazione, ma piuttosto accorgersi di una necessità e, spinte da una fede che ci impegna alla carità, si sono date da fare. Su questo terreno ci siamo incontrate con le femministe di fine 800 e inizio 900. Perché? Partendo da motivazioni diverse, però in realtà poi si arriva ad operare in tanti momenti in modo analogo, anche se spinte da suggestioni, da motivazioni, da ideali differenti. Però tanti valori erano anche comuni, anche perché la società aveva un tessuto più omogeneo, no? I valori in Italia. Questo lento risveglio non è bastato però, a mio parere, a rendere ragione nelle giuste dimensioni, nell'apporto e nel limite delle religiose in Italia. Apporto e limite, perché ogni cosa va messa nel suo, ha il suo valore, no? Quindi non si può essere sorpresi se si tiene conto della mentalità di chi generalmente si occupa di storia civile e anche di storia della Chiesa nel nostro paese. Bisogna dire che l'afflusso crescente di religiose nelle università ha creato le premesse per studi più seri, spesso motivati da dissertazioni di laurea, come nel caso di Suor Chiara, no? Che a volte restano il culmine della ricerca, mentre più propriamente dovrebbero essere il punto di partenza per affinare la comprensione col metodo scientifico. Perché nella tesi di licenza di dottorato si impara un metodo, poi sarebbe il momento per continuare in quella direzione, no? Per chi ha questa possibilità. La prolungata invisibilità storica delle religiose è causata anche da altri motivi. A parte quelli che li accomuna alle donne in genere, si aggiunge la scarsa documentazione disponibile e la debole consapevolezza del suo potenziale valore. Qui non possiamo tacere che molti archivi giacciono ancora in disordine o inutilizzati, peggio ancora dispersi quando si fanno delle pulizie fuori luogo. Quindi questo purtroppo è un limite oggettivo. Di conseguenza, qual è la conseguenza però di questo stato di cose? La conseguenza è che si arriva a un paradosso. In Italia, fine anni 90, si pubblica una storia dell'educazione infantile, una storia dell'associazionismo o una storia della formazione al lavoro femminile del ceto sociale più popolare, senza tener conto dell'operato di tante religiose, sia pure per criticarlo con cognizione di causa. Perché dico che è un paradosso? Perché una storia dell'educazione infantile in Italia, senza tutte quelle scuole, perché le francescane angeline sono un caso, ma sappiamo benissimo che ci sono state molte religiose maestre comunali fino agli anni 50-60 perlomeno, e vogliamo parlare delle scuole materne, degli asili infantili, che lo Stato non so quando recentemente ha assunto come responsabilità, ma lasciati alla dimensione privata o allo spazio spontaneo per più di un secolo. Allora, come si fa a scrivere una storia dell'educazione infantile dimenticando totalmente questa fetta di educatrici, di istituzioni? Ecco, eppure questo è avvenuto e avviene, no? Allora, è questo che a me sta a cuore, cioè il fatto di dire dobbiamo fare in modo, no, che la documentazione sia presentata in modo significativo, perché chi scrive la storia abbia quello che è necessario per poterlo fare con cognizione di causa. Bisogna anche riconoscere che forse per motivi culturali si è prolungata una asimmetria nella reciproca conoscenza tra religiose e storici di vari campi poco informati sugli sviluppi degli studi. una decina di anni fa, appunto, abbiamo vissuto questa bella esperienza con Stefania e un gruppo di studiose che veramente ci ha aperto gli occhi reciprocamente su questi mondi, su queste storiografie che sembrano parallele, ma che in realtà avrebbero tanti punti in comune per illuminarsi reciprocamente, per comprendersi meglio reciprocamente, ognuna pur restando nella sua identità. Poi ci sono stati altri studi monografici locali o tematici che hanno sollevato un po' di attenzione su questa storia delle religiose. Vorrei ricordare, per esempio, per il 150esimo, un volume che parlava del welfare, no? E quindi di come le congregazioni sono entrate in questa costruzione di un welfare italiano. Tuttavia si constata che in realtà, come donne e religiose, occorre guadagnarsi palmo a palmo uno spazio di dovuta attenzione come soggetto partecipe della storia nazionale e direi ancor più attivo nella capillare storia locale, fatta di luci e di ombre. Perché se noi pensiamo alla storia nazionale come storia istituzionale, certo che troviamo poche donne e poche religiose da un certo punto di vista. Se invece guardiamo alla storia come storia di popolo e poi anche come storia di tante storie locali, lì troviamo moltissime religiose. Allora, dipende da come intendiamo anche lo studio della storia, no? Ecco, a questo punto mi piace inserire il lavoro serio di Chiara Codazzi, che indirettamente riguarda il contesto sociale, a volte rimane un po' sbiadito, come è stato già detto, ma più direttamente scava nella storia e nella memoria interna delle francescane angeline. Quindi il suo lavoro si è concentrato più sulla memoria interna. Mentre ho richiamato il quadro generale senza soffermarmi sulle linee della storiografia religiosa né sugli studi concernenti le congregazioni recenti di ispirazione francescana, l'analisi dell'autrice va oltre quest'unica chiave di lettura, come dicevo, per lei piuttosto funzionale, perché emerge sullo sfondo una domanda ermeneutica sul rapporto tra teologia, carisma e vicissitudini storiche. È questo che interessa a lei come senso ultimo della ricerca, volendo tracciare un percorso dall'esterno, cioè la memoria narrata con le fonti edite, alle tracce più interne, quindi la memoria conservata, le fonti inedite, sedimentata perciò nelle fonti inedite, fino alla memoria vissuta, ovvero comunicata sotto forma di ricordo, ritenendo che i dati ricavati da questi strati possano favorire una lettura ermeneutica della memoria narrata e di quella conservata e rendere ragione del motivo per cui si è creata una frattura fra la memoria legata alla persona di Madre Chiara e i fatti accaduti con diversi attori che hanno collaborato, no? Una sfida per questa operazione era quella di individuare le fonti giuste per l'argomento e il modo di leggerle e di confrontarle. La prefazione di Giuseppe Ruffon segnala l'originalità delle scelte, dovuta soprattutto alla valorizzazione della dimensione storica nella definizione del ruolo di fondatore e fondatrice, senza privilegiare la documentazione giuridica. E anche egli segnala l'originalità per il fatto che Suor Chiara ha avuto attenzione alla dimensione sociale del popolo di Dio coerente con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Da qui la conseguente concentrazione su informazioni e quindi su fonti del vissuto quotidiano, in genere ancora poco utilizzate in studi di carattere teologico-spirituale, che privilegiano altri tipi di fonti, più spirituali, più normative, più esortative. Per mettere in chiaro quanto per 100 anni è rimasto nebuloso e non detto o dimenticato dalle francescane angeline, Suor Chiara ha scelto la strada della ricerca paziente delle fonti edite, inedite e orali su Madre Chiara, maturate in più di 130 anni di storia dell'istituto, seguendo il filo dello sviluppo istituzionale della stessa memoria, attraverso protagonisti e anche persone di più modesto profilo. Non ha soltanto interrogato quello che pensavano i superiori e le superiore, ma si è inoltrata in tutti i meandri in cui ha potuto. Ha interrogato cioè le fraternità di ieri, tramite le fonti scritte, ma anche quelle di oggi, tramite il questionario orale, arrivato il questionario per tutte, quasi a porre la domanda: che ne abbiamo fatto della fondatrice? Come mai? E poi, se è avvenuto, come ha potuto conservarsi uno spirito identitario nell'istituto senza una memoria personale specifica, come avviene in molte istituzioni che trovano i valori aggreganti nelle origini che vengono in qualche modo identificate in qualche persona? In genere il fondatore e la fondatrice sono l'elemento fondamentale di un'identità, almeno originaria, no? E senza questo, come ha potuto l'istituto mantenere questa identità, avendo invece quasi dimenticato la fondatrice? La necessità di ricostruire lo sviluppo della storiografia e di dare fondamento alla raccolta delle memorie orali ha richiesto a Sor Chiara di cimentarsi nell'uso di vari strumenti di ricerca che comprendono l'approccio storico alla teologia, in ordine a un carisma che esiste perché è incarnato nelle pieghe del vissuto, altrimenti che carisma sarebbe, no? Non certamente uno affidato a persone umane, no? Ancora ha affrontato la storia, la sociologia con alcuni strumenti. Così ha messo, nero su bianco, i dati statistici fondamentali riguardanti le persone, le presenze, la durata delle fraternità, i tipi di opere realizzate dalle Francescane Angeline. E nella ricognizione storica ha individuato l'opportunità di servirsi con le giuste cautele della memoria orale, con la somministrazione di un questionario per l'intervista a tutte le religiose viventi, come strumento valido per integrare le informazioni provenienti dagli archivi e dalle pubblicazioni, registrando cambiamenti e ricorrenze. Non era poca cosa, perché tantissimi dati doveva tenere a mente, cercando di non perdere il filo del discorso che stava snodandosi nella cronologia. Per ognuno dei registri l'autrice si è attrezzata con una bibliografia ampia, appropriata e aggiornata, studiando documenti e immaginario collettivo nei risvolti comunitari. L'indagine concentrata sia sulla fondatrice sia su soggetti esterni e soprattutto sulle religiose dell'istituto, che ne ha conservato e al contempo negato la memoria in momenti diversi, con motivazioni che sono cambiate nel tempo, ha portato all'individuazione di una diversa periodizzazione interna delle fonti, per non forzare lo svolgimento dei processi. Il susseguirsi degli umori e delle rappresentazioni delle religiose nei confronti della fondatrice. Dunque ci voleva molta finezza di attenzione, no? Per seguire queste piste senza omologarle, senza generalizzare. Sulla base della documentazione, l'autrice conduce un discorso serrato nelle argomentazioni e nei collegamenti tra le varie parti, dimostrando di scandagliare il tema senza dispersione su argomenti collaterali pur importanti, come ad esempio il ruolo dei sacerdoti nella formazione della memoria in tutto l'arco temporale, le relazioni tra fondatori, le motivazioni dell'uscita dalle terziarie francescane e della stessa deposizione da superiore generale, temi che vengono ripresi, direi, tante volte nelle note, in queste lunghissime note, no? E suggeriscono altrettanti percorsi di indagine autonoma, come diceva giustamente Stefania, che è come se in un libro ce ne fossero tre o quattro. Quindi in realtà ci sono tante piste che darebbero adito ad una trattazione unitaria da diverse angolature. Abbondanti note sui personaggi, sul loro ruolo, aiutano a districarsi in una serie innumerevole di dettagli mai trascurati, che tuttavia rischiano talvolta, per il lettore, per una come me che leggeva e quindi per la prima volta si accostava a questa storia, rischiano talvolta di catturare e distrarre l'attenzione dal filo che si va dipanando nella pagina in un tessuto fitto. Alla fine si percepisce come un testo a incastro, da riprendere aspetto per aspetto per la ricchezza di indizi e spunti di metodo, più che un libro da leggere in maniera lineare. Certo, a un lettore esterno alle francescane angeline risulta un po' difficile immergersi in questa vicenda istituzionale senza restare con qualche interrogativo, poiché ci sono aspetti biografici che attendono una lettura unitaria. Lei ha seguito il suo filo, che era quello della storia della storiografia. Quindi, non avendo come primo interesse quello di ricostruire la biografia di Madre Chiara Ricci, in qualche modo lei lo dava per scontato. Ovviamente per chi non conosce invece bene questa figura diventa un po' difficile seguire come si va delineando a tutto tondo questa figura, perché è un po' difficile ricomporla attraverso questo tipo di studio. La partecipazione dell'autrice al discorso emerge dalla qualità dell'approfondimento e anche dall'abbondanza di domande. Tante domande pone Suor Chiara nel suo libro, quasi a indicare il filo di un discorrere, di un ragionare, di un tentare di chiarire per sé e per gli altri e voler darsi ragione di diversi aspetti ancora poco delucidati. Quindi lei non ha la pretesa di esaurire, no, la conoscenza di Madre Chiara, si rende conto che gli indizi forniti da alcune fonti fanno sorgere alcune domande a cui bisognerà cercare altre risposte. Pur trattandosi di un volume di studio, non ci si annoia nella lettura, essendo nitida l'esposizione del senso delle informazioni e accattivante lo stile. Suor Chiara, a mio avviso, ha messo a punto un metodo per affrontare l'intreccio tra memoria e storia all'interno di una istituzione religiosa femminile con le sue luci e ombre osservate da un angolo prospettico preciso e concreto, non retorico. Ha saputo pure tenere in equilibrio, a mio avviso, la passione genuina per un tema così importante per ogni compagine, per ogni istituto ispirato dal progetto di fondazione di una o più persone, sempre condizionate nella loro esperienza, quindi da una parte la passione per questo tema è la sua fondatrice in fondo, no? Ma dall'altra anche l'analisi spassionata delle informazioni ricavate dalle fonti, cercando di non immedesimarsi troppo nelle sole ragioni di Madre Chiara Ricci, perché va bene, noi parliamo di lei, però ci saranno stati pure dei motivi per cui c'è stata la deposizione, per cui è stata negata la memoria. Dunque bisogna anche tentare di mettersi dal punto di vista dell'altra parte, no? Per cercare di capire il perché di tutto questo. Mentre il volume si snoda con un approccio multidisciplinare, allo scopo di cercare risposte a tanti interrogativi che tengono desto il senso critico senza appiattirsi nella narrazione positivistica dei fatti, l'esito tende a una sintesi, mi pare, interdisciplinare, che evidentemente rappresenta un primo risultato suscettibile di altre analisi più raffinate da ogni angolatura storica, teologica, sociologica. Il continuo rincorrersi di analisi particolari di situazioni e sintesi di significati emersi a lungo termine, oltre i dati di cronaca, fa riconoscere nel lavoro di Suor Chiara un efficace tentativo di concretizzare alcune riflessioni generali teoriche prodotte da diversi studiosi sul rapporto tra carisma e storia di un istituto, carisma di, del fondatore, nel caso particolare della fondatrice delle Francescane Angeline. E anche questo è importante, no? Cioè non basta fare riflessioni generali, ma bisogna vedere. Cioè queste riflessioni, come e se riescono ad essere incarnate in una persona, no? In una francescana angelina in questo caso. Quindi lei ha tentato di fare questo. Come dire che ha messo alla prova dei documenti la praticabilità concreta di certe piste di approfondimento teorico. A sua volta questo lavoro può diventare un punto di partenza e di confronto per altri lavori similari, tanto più che il caso doloroso degli ultimi anni di Madre Chiara non è unico nel panorama ecclesiale, né rispetto alle sorti di protagonisti civili, non è l'unico caso. Francamente, come consultore della Congregazione delle Cause dei Santi, veramente ogni tanto si trovano ecco, dei casi simili, se non addirittura più dolorosi di questo, no? Quindi, voglio dire, aver operato in questo modo lo studio può aprire anche, diciamo, ad un modo, ad una metodologia per cercare di far chiarezza su alcune vicende controverse. Quindi, ecco, in sintesi, i punti di forza del volume, no? Sono anche spunti di riflessione. Innanzitutto, le scelte metodologiche, a mio avviso, per affrontare il tema. Ancor più impegnativo in mancanza di una bibliografia robusta sulle francescane angeline che facesse da supporto critico. cioè non c'era, quindi c'erano le biografie, c'erano gli scritti, però lei ha dovuto prendere, ha dovuto valutarle, ha dovuto metterle a confronto con le fonti inedite, con le memorie orali e tutto il resto, quindi è apprezzabile, a mio avviso, questo. Mentre in genere gli studi sulle fondatrici iniziano con una biografia, qui si è lavorato piuttosto sulla storia della mentalità e ancora sulla sua formazione, su come si è formata quella mentalità, nei dinamismi personali e istituzionali, ancora anche in contesto internazionale, dal momento che il questionario rivolto a tutte le francescane non riguardava soltanto religiose italiane, quindi anche l'apertura alla risonanza di una certa memoria tramandata nel tempo in altro contesto geografico e culturale. Di conseguenza è stata adottata la multidisciplinarità nell'approccio per rispettare i diversi canali interpretativi. La raccolta dei dati delle tabelle, chi ha il libro in mano, no? Vede tante tabelle che saranno preziose anche in futuro, quindi anche i dati in appendice, tutto questo non ha richiesto meno della pazienza nell'analisi e interpretazione dei questionari rispettando la periodizzazione diversificata della memoria. A mio parere, Suor Chiara è riuscita a mettere insieme canali e registri diversi senza confonderli, ma anche senza lasciarli separati in vista di uno studio successivo di sintesi. Le informazioni quantitative su persone, fraternità e opere certamente potranno servire in altri studi, eppure in modo originale in questo suo studio hanno integrato le memorie orali e quelle sedimentate sulla fondatrice e i valori da lei rappresentati direttamente o indirettamente nella congregazione. Diremmo i numeri hanno aiutato a poggiare le parole e i fatti su basi concrete. I numeri aiutano a capire questo, no? Ancora ci ha dimostrato la legittimità, adeguatezza e opportunità della scelta di questo metodo, come si desume dagli esiti richiamati nelle conclusioni. Lavorando in questo modo, Suor Chiara è riuscita, cioè nell'intento di ricucire fili strappati o nascosti, diremmo presentando sia il diritto che il rovescio del ricamo intessuto in un secolo. Questo studio ha dato un apporto particolare anche al superamento della duplice lacuna messa in luce da Suor Chiara, che potrebbe ispirare anche altre congregazioni francescane e non. Qui vedo sicuramente altre congregazioni francescane, no? Qui c'è lavoro per tutti. Cioè, lei ha dato il suo apporto, bisogna fare ancora di più per colmare quelle omissioni storiografiche sull'ordine francescano, specie relativamente all'età moderna e contemporanea, e la mancata conoscenza del rapporto tra maschile e femminile nella vita consacrata, tanto più significativo quando si condividono valori e riferimenti nella missione come tra il primo e il terzo ordine regolare francescano. Lei lo ha messo a tema questo, lo ha messo in luce. Al termine del libro si riconosce l'importanza di esaminare le modalità con cui avvengono i processi di sedimentazione della memoria a livello istituzionale, con l'individuazione degli strumenti atti a sviscerare il loro formarsi ed evolversi per poter giungere alla verità storica. In tal modo sembra possibile avvicinare i due discorsi su carisma e storia. Il vissuto, si è visto in questo volume, diventa la cerniera, il punto d'incontro. Dalle conclusioni emergono punti fermi sulla mancata e ora ritrovata osmosi tra storia e vissuto delle francescane angeline. In particolare, dalla memoria vissuta orale emerge come la trasmissione per via prassico-esperienziale di un modo di vivere la vita religiosa ereditato dalla fondatrice e dalla prima comunità avrebbe consentito la conservazione dei valori identitari nell'istituto nonostante il silenzio sulla fondatrice. La memoria delle sue virtù e la fama di santità sopravvissero ai divieti di parlare di lei. Tuttavia il silenzio intaccò l'approfondimento della sua eredità spirituale, con conseguenze avvertite nei decenni post-conciliari. A un secolo dalla morte, la congregazione ha potuto avviarsi a una ricostruzione fondata della storia e della spiritualità delle origini. Quindi, fermo restando come prospettiva, no? Che molta memoria femminile è rimasta negata e attende di essere riconosciuta, il volume rappresenta una pietra miliare per una sorta, direi, di riconciliazione della memoria. delle francescane angeline, scandagliando a fondo soprattutto la ingarbugliata trama della fama di santità e i motivi dei silenzi su Madre Chiara Ricci. Sor Chiara ha proposto alla fine del volume alcune prospettive per la ricerca, legate alla formazione, alla comunicazione, all'ambiente delle francescane angeline. Guardando il caso specifico potremmo vedere quanto interessante risulta l'interesse per il contesto in cui la memoria si plasma dentro una storia di mentalità, l'incidenza delle letture delle tradizioni orali nelle congregazioni religiose femminili legate a una genealogia di valori e di saperi e il loro influsso sulle scelte operative. In particolare la valutazione delle opere educative e caritative realizzate nel tempo dalle francescane angeline in coerenza più o meno evidente con l'impronta originaria tramandata dalla memoria vissuta. La messa di dati statistici raccolti attendono di essere meglio analizzati per questo. Così pure la collaborazione asimmetrica con l'ordine francescano e la differenziazione delle angeline rispetto alle terziarie francescane. Cioè sono tanti temi che attendono di essere scandagliati. Con questa chiarificazione si danno infatti le premesse per gettare luce maggiore sul ruolo di Madre Chiara nella fondazione e anche la collaborazione con Padre Gamaleri, dal momento che sono ritenuti sino ad oggi entrambi i fondatori. Quindi mi pare di aver capito che bisogna ancora comprendere fino in fondo se i fondatori sono due, o è una, o come. No? Con questo balzo in avanti, non esaustivo ma fondamentale, perciò non resta che augurare il prosieguo dell'indagine su Madre Chiara Ricci, sul suo messaggio sempre vivo per l'istituto. Quindi grazie a Suor Chiara, devo dire io ho appreso molto e la ringrazio, ma anche a nome di tutti voi, perché chiunque leggerà si arricchirà moltissimo, con l'augurio che il suo lavoro sia valorizzato e possibilmente continuato anche da altri per allargare, diciamo, gli spazi della memoria e diminuire i silenzi ingiusti. Grazie.